Ciao, io sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e curiosità notturne sull'architettura. Benvenuto, caro ascoltatore e cara ascoltatrice, in questa notte di scoperte. Immagina di camminare sotto un cielo stellato dove ogni stella è come un'idea, un progetto, un sogno realizzato. In questa passeggiata notturna ti accompagno alla scoperta di un gigante dell'architettura. Un uomo che ha plasmato il cemento e la luce come fossero argilla nelle sue mani, nelle mani di un artista. Questo artista è il nostro architetto della nostra puntata, è Louis Kahn. Nato in una fredda notte d'inverno nel 1901, Kahn è cresciuto per diventare un architetto la cui visione ha trascinato il mondo moderno verso nuovi orizzonti. Le sue opere sono poemi scritti nella lingua universale dello spazio e della forma. Sono dialoghi tra la materia e la luce che ancora oggi ci parlano con forza, semplicità e soprattutto bellezza. Stanotte lasciati guidare dalla mia voce attraverso la vita di questo maestro, esplorando non solo le sue creazioni, ma anche il suo lato umano, di uomo, che, come tutti noi, ha cercato il significato profondo dell'esistenza tra luci e ombre nella sua stessa arte. Preparati a conoscere Louis Kahn, l'architetto delle emozioni scolpite nella pietra. Il nostro protagonista è nato in un paesino dal nome impronunciabile, Itze Leib Schmollowiski, una roba del genere si dovrebbe pronunciare. È un paese piccolissimo nella Estonia e lui era un bambino quando il destino lo mise subito alla prova, in un modo che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Era un giorno come tanti nella sua casa natale, quando un gioco innocente si trasformò subito in una tragedia. A soli 3 anni, il nostro piccolo Louis si avvicinò troppo al fuoco del camino e le fiamme avvolsero il suo grembiule ed in un istante il calore divorò la sua innocenza, lasciandogli delle cicatrici sul suo volto che avrebbe portato per tutta la vita. Questo incidente, tuttavia, non spezzò mai il suo spirito, anzi, forgiò in lui una forza e una determinazione che avrebbero illuminato il suo cammino verso l'architettura. Le cicatrici divennero parte della sua storia, un simbolo visibile della sua capacità di superare gli ostacoli e di trovare la bellezza anche nelle imperfezioni. La vita di Kahn è un inno alla resilienza, un promemoria che anche nelle avversità più profonde possiamo trovare la forza per costruire qualcosa di straordinario. E così, sotto il manto della notte, ti lascio contemplare la tenacia di un uomo che ha trasformato le sue cicatrici in trionfi di cemento e luce. Nel 1906 si trasferì con i fratelli e la madre Berta negli Stati Uniti, a Filadelfia, dove il padre Leopold era emigrato già nel 1904. Il 5 maggio del 1914 divenne cittadino statunitense e l'anno seguente cambiò il suo nome. Il talento per il disegno gli permise di ottenere una serie di borse di studio che lo mantennero sino alla laurea in architettura, ottenuta all'Università di Pennsylvania nel 1924, e iniziò subito a collaborare con John Molitor, dove grazie alle sue capacità nel 1926 riuscì a lavorare anche alla progettazione di un padiglione dell'esposizione. 4 anni più tardi intraprese un fantastico e mitico viaggio in Europa. di cui sono conservati ancora oggi un corpus dei suoi schizzi, dei suoi disegni, dove rimase particolarmente impressionato dalla cittadina medievale di Carcassonne e dei castelli scozzesi, ritenuti esempi di un classicismo e di un modernismo che ritroveremo nelle sue architetture future. Ritornò negli Stati Uniti l'anno successivo e iniziò a lavorare con un altro grande personaggio, Paul Cret, che era un architetto delle Beaux-Arts, quindi dello stile fiorito, noto soprattutto per i suoi edifici caratterizzati da un raffinato senso delle proporzioni. Parliamo per un momento degli albori della carriera di Louis Kahn, che è stato un periodo di silenziosa crescita e riflessione. Già negli anni 30 Kahn era un giovane architetto che cercava la sua strada, un sussurro praticamente tra i clamori dell'architettura modernista. In quegli anni le sue opere erano come genne nascoste, brillanti solo per pochi occhi attenti. Kahn si dedicava soprattutto all'insegnamento, condividendo la sua passione e il suo sapore con gli studenti della Yale University di Pennsylvania, dove servì come professore critico di design tra il 1947 e il 1957. Era un periodo in cui le sue idee iniziavano a prendere forma. Era un tempo di gestazione per i capolavori che ne sarebbero seguiti successivamente. Le sue prime opere, sebbene meno conosciute, erano già intrinse della sua filosofia, ovvero sia un'architettura che parla alla comunità, che risuona con una storia e che abbraccia anche la purezza geometrica. Questi progetti, passati inosservati al grande pubblico, erano le fondamenta su cui avrebbe costruito la sua leggenda. E mentre la luna illumina il nostro cammino in questa storia notturna, possiamo ancora oggi sentire l'eco delle lezioni di Kahn, il battito del suo cuore per l'architettura che si fonde con la sua voce. Era un maestro che insegnava non solo attraverso le parole, ma anche con l'esempio, lasciando un'impronta indelebile nei cuori e nelle menti dei suoi studenti. Ma chi erano questi suoi studenti? Ne cito tre per dirne solo i principali, quelli che poi sono diventati dei famosi architetti. Il primo è sicuramente Robert Venturi, che è considerato uno dei più importanti architetti del XX secolo. Venturi è stato appunto lo studente di Kahn alla Yale University e la sua opera è spesso associata al postmodernismo e ha scritto anche testi molto influenti come Complessità e contraddizioni in architettura. Un altro è Salfdie, ovvero sia un architetto internazionale noto per il suo progetto famosissimo Habitat 67 a Montreal, e anche lui ha studiato con Kahn. Un altro grandemente famoso è Richard Rogers, un coautore del Centre de Pompidou a Parigi o del Millennium Dome a Londra, e anche lui è stato un allievo del nostro protagonista. E tutti questi grandi architetti e gli studenti hanno portato con sé l'insegnamento di Kahn, integrandolo e reinterpretandolo nelle loro opere, contribuendo così a plasmare il panorama dell'architettura contemporanea, quella che vediamo ogni giorno. Poi ci fu un momento di svolta nella vita del nostro protagonista. Dopo anni di lavoro silenzioso e insegnamento, ecco che la stella di Kahn iniziò a brillare nel firmamento dell'architettura. Fu la Yale University Art Gallery, completata tra il 1952 e il 1954, a segnare il suo passaggio da promessa a realtà nel mondo dell'architettura. Louis aveva 51 anni quando completò questo progetto, il che significa che non è mai troppo tardi. Kahn aveva circa 51 anni quando completò questo progetto e, come potete capire, il detto non è mai troppo tardi qui vale tantissimo. E rappresentava questo edificio una netta partenza, una ripartenza dei suoi edifici in stile internazionale del decennio precedente. La Galleria d'Arte di Yale fu il suo primo lavoro importante, un'opera che esprimeva la sua nuova comprensione dello spazio e della luce, ispirata dai suoi studi di architettura mediterranea durante la borsa di studio che avevamo parlato prima dell'American Academy in Roma. Questo edificio non era solo un luogo per l'arte, ma esso stesso era un'opera d'arte. Era un tempio della cultura che rifletteva la profonda filosofia di Kahn sull'architettura. Con la Yale University Art Gallery, Kahn non solo si affermò come architetto, ma anche come poeta del concreto, del chiaroscuro. Ora prova a immaginare di passeggiare attraverso le sale della Yale University Art Gallery, dove ogni passo ha un eco e risuona con la storia dell'arte e dell'architettura. Questo edificio, il primo importante lavoro di Kahn, è un dialogo tra spazio e luce, un luogo dove il tempo sembra fermarsi per ammirare la bellezza. L'edificio si erge come un tempio moderno dell'arte, con le sue linee pulite, con una struttura che abbraccia la luce naturale in ogni angolo, le pareti di vetro. I soffitti triangolari creano un'atmosfera che è al tempo stesso intima ma grandiosa, permettendo alle opere d'arte di parlare direttamente all'anima degli osservatori. La galleria non è solo un contenitore per oggetti preziosi, ma essa stessa è diventata opera d'arte che riflette la filosofia di Kahn sull'architettura come un'esperienza sensoriale e spirituale. È un luogo dove l'arte del passato e del presente si incontrano, creando quel dialogo senza tempo che ancora oggi continua a ispirare e a meravigliare chiunque varchi la sua soglia. Sempre qui, sempre in questa notte, scivoliamo un po' nel lato oscuro del nostro protagonista, facciamo un po' di gossip e andiamo a svelare un aspetto più intimo e personale di Louis Kahn, che è un lato che raramente emerge nelle discussioni sulla sua architettura. Perché lui sì, non era solo un maestro del design, ma anche un uomo con una vita privata ed era complessa e devo dire molto affascinante. Kahn era sposato con Esther Israeli e insieme ebbero una figlia, Sue Ann, e fin qua tutto normale. Tuttavia, la vita sentimentale del nostro protagonista non si limitò a questo vincolo coniugale. Ebbe relazioni al di fuori del matrimonio che portarono alla nascita di altri due figli con due donne diverse. E queste possiamo metterle non tanto come delle scappatelle extraconiugali, ma portò avanti proprio tre famiglie separate che non si incontrarono mai se non dopo la sua morte. Una delle sue compagne fu Anne Tyng, che era una donna brillante, talentuosa, che lavorò a lungo al suo fianco e dalla loro relazione nacque una figlia, Alexandra. Un'altra donna importante nella sua vita fu Harriet Pattinson, una paesaggista, con quale ebbe un figlio, Nathaniel. Nathaniel Kahn in seguito ha realizzato un documentario intitolato My Architect che esplorava la vita professionale e personale di suo padre, tant'è che non l'ebbe mai conosciuto a fondo, l'aveva potuto vedere solo pochi tratti della sua infanzia. E da queste relazioni, sebbene complicate, rivelano che un uomo che cerca connessioni profonde e significative sia nella sua arte che nella sua vita personale. Kahn, con le sue passioni, con i suoi difetti, ci mostra che anche i grandi maestri hanno i loro dilemmi e le loro sfide umane da risolvere e superare. Insomma, Kahn, nonostante fosse un uomo piccolo, basso di statura, che avesse il viso deformato dalle cicatrici, era comunque un personaggio affascinante che ammagliava chi gli stava intorno e non ebbe scrupoli a portare avanti in maniera, diciamo, indisturbata queste tre famiglie, queste tre relazioni con figli, in maniera indipendente una dall'altra. Dopo il successo della Yale University Art Gallery, la carriera di Louis Kahn prese il volo, portandolo a diventare una delle figure più influenti dell'architettura del XX secolo. La sua visione unica, la sua capacità di combinare forme geometriche semplici come il quadrato, il triangolo, il cerchio, la circonferenza, con un gioco complesso di luce naturale e materiali come il cemento, il vetro, il ferro, hanno definito il suo stile definitivamente. Kahn ha continuato a insegnare, prima a Yale, poi all'Università della Pennsylvania. Durante questo periodo ha viaggiato in Italia, in Grecia, in Egitto, studiando soprattutto le antiche rovine e l'architettura storiche. Esperienze che hanno avuto un impatto significativo nel suo stile, ovvero sia quando tu entri e guardi un'architettura realizzata da Louis Kahn, hai la impressione di entrare in un edificio in rovina, a un'antica e gloriosa rovina romana, greca, non perché sia fatiscente e decadente, ma per l'emozione che ti trasmette, per la grandiosità che attraverso semplici figure geometriche e un peso eccellente nella distribuzione della luce all'interno di queste forme geometriche si evince, si respira un sentimento di potenza, di grandiosità, di maestosità, come se fossimo entrati in un'antica rovina romana. Dagli anni 50 in poi Kahn ha realizzato una serie di commissioni estremamente significative che hanno cementato la sua reputazione. Tra queste c'è un centro, un laboratorio, diciamo, di medicina della Pennsylvania, c'è una chiesa a Rochester, ci sono una libreria nel New Hampshire, musei. Ogni progetto rifletteva la sua filosofia di creare spazi che favorissero il dialogo tra luce e forma, tra funzione e spiritualità, rendendo ogni edificio un'esperienza unica per chi lo vive. È con questi progetti che Kahn non solo ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'architettura, ma ha anche ispirato generazioni di architetti e designer a seguire la sua ricerca di un'architettura che parla all'anima. E se dobbiamo essere sinceri per concludere questa puntata, la produzione degli edifici di Kahn si risolve in probabilmente 12, massimo 15 edifici, non di più. Nonostante i pochi elementi architettonici a disposizione creati dal nostro architetto, lui è riuscito comunque a lasciare un segno indelebile, a creare un qualcosa che nessun altro architetto nel futuro sarà in grado di riprodurre con gli stessi materiali. Ed ecco che qui sta la grandiosità di Kahn, nell'essere spirituale e nel riuscire a parlare alla nostra anima. Ed eccoci qui al 17 marzo del 1974, ed è in questa data che il mondo dell'architettura perse uno dei suoi pilastri. Kahn, all'età di 73 anni, fu trovato senza vita nella toilette degli uomini nella stazione ferroviaria di Penn Station a New York. Nelle settimane precedenti la sua morte, Louis Kahn era immerso nel suo lavoro come sempre, viaggiava tantissimo e aveva viaggiato in India per supervisionare il cantiere dell'Istituto Indiano di Management ed era uno dei suoi progetti più ambiziosi. Insomma, questo periodo prima della sua morte era veramente intenso. Non solo viaggiava tantissimo, ma ogni volta che viaggiava portava con sé i progetti completi di ciò che andava a visionare. Ma ritornando dall'India, in questo viaggio che segnò la fine improvvisa della sua vita, lui ebbe un infarto e lo ebbe all'interno della toilette degli uomini alla Pennsylvania Station di New York. Probabilmente si sentì male e andò in bagno per rinfrescarsi, per trovare un momento di ristoro. La notizia della sua morte fu un colpo per tutto il mondo dell'architettura. Ma ci fu un problema, non solo per i molti progetti incompiuti e una comunità in lutto, ma successivamente alla sua morte emerse anche la complessità della sua vita personale e il fatto che avesse mantenuto le relazioni con tre donne diverse, ognuna delle quali ha avuto dei figli, questa rivelazione avvenne dopo la sua morte. Ma anche la sua morte fu un caso molto particolare, perché, come vi avevo accennato prima, era un ometto basso di statura, vestito spesso in maniera svogliata e scapigliato in testa. Insomma, stranamente non venne riconosciuto il giorno della sua morte e per 3 giorni nessuno sapeva che fine avesse finito. Solo dopo, finalmente, si capì chi fosse questa persona in obitorio e poterono dichiarare la sua morte. Morte che segnò la fine di un'era, ma anche l'inizio di un nuovo capitolo nella storia dell'architettura, in cui il suo spirito continua ancora oggi a ispirare. Bene, se sei giunto fino qui, sei giunto alla fine di questa puntata e ti ringrazio per avermi ascoltato, ma soprattutto ti voglio invitare a lasciare una traccia del tuo passaggio. Metti un like, scrivi una recensione su Spotify, su Apple Podcast, dovunque tu voglia. Lascia un commento, lascia pure un segno del tuo passaggio. Sarò felicissimo di poterlo accogliere e di risponderti. Se vuoi mandarmi anche un messaggio privato, mi puoi trovare su Instagram e qui sotto ci sono i miei link. Ti saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!